Cari amici, sapete voi che le profezie bibliche descrivono tutti i maggiori eventi mondiali di oggi, incluso il ristabilimento del popolo ebraico nella Palestina? Nella continuazione del nostro studio della Bibbia, presenteremo alla vostra attenzione alcune delle meravigliose promesse di Dio concernenti i fatti della Terra Santa. La presente conversazione avrà per oggetto l'esame sul libro del profeta Ezechiele. Questi programmi di studio biblico vi sono presentati dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ora eccovi, Franco.
Grazie, Giulio. Il messaggio profetico di Ezechiele è uno dei più interessanti della Bibbia. Similmente a quanto esposto negli altri dei profeti, una considerevole parte degli scritti di Ezechiele si riferisce alle più recenti esperienze della nazione giudaica in quell'epoca, il cui adempimento avvenne quasi subito dopo il preannuncio. È bene tener presente questo particolare, altrimenti non potremo spiegarci quale importanza possono rivestire tali profezie nel nostro tempo. Tutti i libri del Vecchio Testamento contengono delle profezie che concernono avvenimenti relativi non solo ad epoche trascorse, ma anche all'attuale e a quella futura, ossia all'età messianica, ormai così vicina. Oltre a ciò, nelle stesse profezie, qui e lì, si trovano riferimenti su verità che ci sono di valido aiuto nel dimostrare quanta armonia esiste tra i libri della Bibbia. Nel corso di una nostra precedente conversazione, notammo che il libro della Genesi ci presenta l'anima umana come l'essere vivente in se stesso e non come qualcosa di indefinibile che vive insieme con il corpo dell'uomo. Apprendemmo pure che la condanna divina per il peccato è la morte, per cui è l'essere vivente, ossia l'anima, che muore. Ebbene, in armonia con questi punti di verità, in Ezechiele, al capitolo 18, versetto 4, leggiamo: «L'anima che pecca sarà quella che morrà». Ernesto, mi sembri pronto con una tua domanda.
Sono sempre pronto, Franco, ma ciò non vorrà significare che le anime peccatrici saranno private della ristorazione alla vita?
No, Ernesto. Dalle stesse profezie di Ezechiele si apprende che molte anime peccatrici saranno ristorate alla vita, e fra esse sono comprese anche gli antichi israeliti. Il 16° capitolo contiene una promessa di risurrezione per i samaritani, i sodomiti e gli israeliti. Infatti il profeta affermò che costoro torneranno nella loro condizione di prima. Ora, Ernesto, ricordarsi che in un'altra trasmissione, nell'esaminare il libro di Geremia, rilevammo che il Signore avrebbe stipulato un nuovo patto col popolo di Israele. Ed Ezechiele, nel 16° capitolo del suo libro, riconferma questa dichiarazione, aggiungendo che nazioni cadute in peccato, quali Sodoma e Samaria, potranno essere incluse nel patto e divenire anch'esse membri del popolo di Dio.
È davvero meraviglioso, Franco. Profezie di tale genere ci aiutano a meglio comprendere il gran piano di redenzione e salvezza formulato a pro della morente famiglia umana.
Certamente, Ernesto. E in altre profezie abbiamo anche notato che la futura ristorazione dell'umanità sarà portata a compimento attraverso l'opera dei rappresentanti messianici del regno. Ed il profeta stesso ci conduce alla più chiara cognizione di tale avvenimento, con quanto scrive nei versetti 30 a 32 del capitolo 21. Vuoi leggerli?
Sì, Franca, con piacere. Dice così: «E tu, o empio profano, principe d'Israele, il cui giorno è giunto al tempo del colmo dell'iniquità, così parla il Signore, l'Eterno, la tiara sarà tolta, il diadema sarà levato, tutto sarà mutato. Ciò che è in basso sarà innalzato, ciò che è in alto sarà abbassato. Ruina, 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 questo farò di lei». Franco, è davvero una strana profezia, ma cosa ne pensi?
Quelle parole sono indirizzate al re Sedechia, ultimo re di Israele, Egli fu detronizzato nell'anno 606 avanti Cristo ed il suo popolo fu condotto prigioniero in Babilonia. I re di Israele, come abbiamo già visto, regnavano in qualità di rappresentanti di Dio, ma con la caduta di Sedechia questo riconoscimento divino fu tolto e, come il profeta Ezechiele descrisse, non lo sarebbe stato nemmeno in avvenire, fino a quando non sarebbe venuto colui al quale appartiene il giudizio. Trattasi qui di un diretto riferimento al Messia. In altre parole, il profeta annunziò a Sedechia che Israele non avrebbe avuto un altro capo riconosciuto come rappresentante di Dio fino a che il regno di Cristo non si sarebbe manifestato.
Infatti è storicamente accertato che Israele, da allora, non ebbe mai più un altro re. Tuttavia io credo che, dopo i 70 anni di cattività trascorsi in Babilonia, il popolo poté fare ritorno alla sua terra.
Sì, è vero, ma da quel tempo gli israeliti furono sempre soggetti ad altre nazioni, fino a quando le legioni di Roma non li dispersero fra tutte le nazioni.
Veramente questi particolari inondano di nuovo una nuova luce e sul fatto che attualmente gli israeliti sono di nuovo ricostruiti come Stato, sovrano e indipendente, entro i limiti della loro propria terra.
È un fatto molto significativo, Ernesto, perché il profeta Ezechiele preannunziò fin da allora la loro restaurazione nella terra promessa, durante quel periodo di tempo definito con la frase «ultimi giorni». Questa sorprendente profezia trovasi nei capitoli 36 e 37 del suo libro.
E forse in tali capitoli che l'intera casa di Israele è descritta come una valle di ossa secche?
Precisamente. Ezechiele poi ci presenta il quadro di queste ossa che, dopo essersi congiunte le une con le altre, si coprono gradualmente di carne, fino ad acquistare forma umana. Tornate in vita. Con questa descrizione egli rappresenta i vari gradi di restaurazione attraversati dagli israeliti, quello del ritorno alla loro terra e quello del ritorno alla vita sotto le leggi del regno messianico.
Ma allora, da ciò che oggi accade in Palestina o in Israele, bisogna arguire che una buona parte di quella profezia sia già in corso di adempimento.
Proprio così, Ernesto. Ma il completo adempimento non avverrà fino a quando i morti non saranno riportati alla vita. Tuttavia, nei capitoli 38 e 39 di Ezechiele, apprendiamo che prima di tale avvenimento si scatenerà un malvagio attacco contro il popolo di Israele, effettuato da orde provenienti dal settentrione, le quali saranno guidate da un capo chiamato Gog, del paese di Magog. Al riguardo, molti studiosi delle profezie ritengono che le forze dell'aggressore di Israele avranno provenienza dalla Russia, ma ulteriori dettagli non possono essere resi se non all'adempimento della profezia. Tuttavia, data l'attuale situazione internazionale, non è difficile fin d'ora considerare attendibile quell'attacco.
Ma dimmi, Franco, in merito a quello che tu hai detto, cosa avverrà all'aggressore? Otterrà l'aggressore la vittoria?
Niente affatto, Ernesto. I versetti di chiusura del capitolo 38 ci rivelano che l'aggressione sarà respinta e l'attaccante completamente distrutto, non dalle forze di Israele, ma dall'intervento di Dio. È opportuno leggere questi versetti per udire ciò che essi dicono. Comincia col versetto 22.
Sì, Franco, con piacere. Dice così: «Il Signore nel manifestare la sua parola per bocca del profeta, ecco, e verrò in giudizio contro di lui, ossia Gog e le sue armate, con la peste e col sangue, e farò piovere torrenti di pioggia, e grandine, e fuoco e zolfo». Realmente, Franco, è un linguaggio drammatico. Credi che questi eventi si adempiranno in senso letterale?
Beh, questo rimane da vedere. Il punto più importante della profezia mi sembra che sia quello che stabilisce l'intervento divino in favore di Israele. Su ciò non v'è dubbio alcuno. Il versetto successivo, d'altronde, afferma come Questo evento sarà chiaramente manifestato a tutti. Per piacere, prosegui nella lettura.
Sì, ecco. Così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni. Ed essi sapranno che io sono l'Eterno. Franco, è realmente straordinario notare come già oggi si sono realizzate tutte le circostanze per la completa attuazione di quanto fu predetto.
È vero, è straordinario, eh? Proprio così. Come da qualcuno è stato detto, bene, alla nostra generazione è stato riservato il grande incontro col destino.
E dimmi, Franco, che cosa accadrà al popolo di Israele dopo che il Signore interverrà per salvarlo dai nemici?
Questa è la parte più significativa. Avrà inizio un'epoca senza fine di pace, di amore e di giustizia, e non solo per Israele, ma per tutti coloro che, quando il Signore manifesterà la sua gloria, ubbidiranno alle giuste leggi che il regno messianico metterà di nuovo in vigore. In proposito, è interessante ascoltare ciò che il profeta Ezechiele scrive al versetto 7 del capitolo 39.
Eccolo già qui. E farò conoscere il mio nome santo in mezzo al popolo di Israele, e non lascerò più profanare il mio nome santo, e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno, il Santo di Israele. Sono realmente profezie meravigliose. Adesso, Franco, adesso diamo la parola a Giulio.
Grazie, Ernesto. Ai nostri cari amici in ascolto, desideriamo offrire gratis a Franco Di Porto il nostro libretto intitolato Il ritorno di Cristo. In questo libretto sono considerati alla luce delle profezie gli avvenimenti in relazione agli israeliti, non solo del passato, ma anche del presente. E poi, armoniosamente, mette in risalto l'opportunità delle benedizioni che verranno erogate nel corso del millennio, benedizioni che beneficheranno non solo Israele, ma anche tutti i popoli della terra, inclusi voi.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.